Buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il nono itinerario del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età umanistica ed è anche la penultima lezione prima della vacanza natalizia, la penultima lezione dell'anno 2015, gli anni passano. E ci troviamo nei pressi di un nuovo scenario al quale è stato dato il nome, come voi già sapete, di paesaggio intellettuale dell'averoismo latino. La scorsa settimana abbiamo incontrato Averoè, Abu Ibn Rashd, medico, astronomo, filosofo, aristotelico, matematico, giurista. Sappiamo che le sue opere hanno contribuito a creare i presupposti per la nascita del movimento dell'umanesimo, presupposti che in queste settimane, in queste prime settimane, in questa prima parte del nostro viaggio, sta per concludere la prima parte del nostro viaggio, stiamo individuando. Noi sappiamo che alla fine del XII secolo il pensiero di Averoè viene considerato addirittura estraneo a tutte le culture dominanti, alla cultura islamica e alla cultura poi cristiana. Contro di lui si scatenano gli apparati religiosi, tanto musulmani quanto cristiani, perché la sua influenza viene considerata nefasta da chi ha il potere di giudicare se una tesi è o non è in linea con la dottrina ufficiale. E il pensiero teologico di Averoè, perché Averoè si tiene a dire che è un teologo ed è un credente, subisce una dura condanna e alla sua morte vengono bruciati a Cordova, dove si svolgono le sue esequie il 14 dicembre del 1198, esattamente 817 anni fa, i suoi libri, soprattutto il grande commento alle opere di Aristotele. I libri che gli hanno assicurato un posto di rilievo nella storia del pensiero umano. Il frutto di un'impresa intellettuale questa, che Dante, come ben sappiamo, e il giudizio di Dante è un giudizio di grande importanza, Dante ha immortalato la figura di Averoè nel limbo della Divina Commedia con il celebre verso 144 del canto quarto dell'Inferno, Averoè, che è il gran commento feo, che ha fatto il grande commento delle opere di Aristotele, che Dante e tutti quegli intellettuali che stavano intorno a lui si sono studiati con grande interesse. E insieme a Dante adesso ripetiamo i punti cardine del pensiero teologico di Averoè. Guardate, del punto primo del repertorio adesso io faccio una sintesi, perché poi ce l'avete lì, ve lo leggete, no? Faccio una sintesi perché comunque ho voluto ripetere, lasciarlo in repertorio, perché sono concetti che noi abbiamo studiato la scorsa settimana e che riprenderemo anche strada facendo, però mi sembrava logico rimetterli in repertorio perché c'era il posto e quindi sono lì. Ora, tutte le proposizioni di Averoè, cioè la creazione per necessità, e esaltare la necessità voleva dire, secondo l'autorità costituita, negare a Dio la potenza di creare, lasciarla in mano alla necessità. Quindi Averoè viene considerato un teologo, però ateo, anche se Averoè sostiene di non esserlo. E la creazione per necessità, con la L maiuscola, l'eternità del mondo, la libertà condizionata, la mortalità dell'anima, l'esplicitarsi di una doppia verità, eppure queste proposizioni di Averoè vengono condannate dai tribunali religiosi, ma innescano però una discussione, perché sono preposizioni fondate, che porta alla nascita del movimento dell'umanesimo. Ed è fondamentale a questo proposito puntare l'attenzione su un'importante affermazione già di carattere umanistico, potremmo dire, di Averroè, soprattutto di carattere laico. Averroè è l'iniziatore della mentalità laica, e gli scrive, cioè aperta, no? A tutte le influenze culturali. Bisogna imparare a leggere la Sacra Scrittura, e quando parla di Sacra Scrittura Averroè parla del Corano, ma dei Vangeli e della Bibbia, perché sa benissimo che la letteratura del Corano è un'esegesi della letteratura biblica e della letteratura evangelica. Bisogna imparare a leggere la Sacra Scrittura non in senso religioso e legalistico, ma secondo l'autorità dei valori umanistici che il testo della Scrittura proclama come salvifici: l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà e la misericordia. E questi sono i cinque pilastri poi su cui si fonda l'umanesimo. Quindi la salvezza viene, sostiene Averroè, dal rispetto dei valori universali sul piano laico, piuttosto che dai rituali religiosi spesso ammantati di superstizione, perché la religione è un guinzaglio per gli ignoranti, scrive Averroè, mentre la fede è motore che mette in moto la capacità di riflessione. È evidente che contro Averroè si scatenino gli apparati religiosi islamici e cristiani, ma tuttavia l'averroismo non solo non si estingue, ma si diffonde, e il suo sviluppo avviene in terra mitteleuropea nell'ambito della scolastica latino-cristiana. Si diffonde proprio all'interno della scolastica latino-cristiana il pensiero di Averroè. Il pensiero alle ali, no? Scrive Averroè, nessuno può fermare il suo volo, e difatti il suo pensiero vola a Parigi, cioè presso la facoltà delle arti nel vico degli strani, in Rue du Fouarre, via delle Tane, dove ha sede la facoltà delle arti. Nasce lì un movimento, si sviluppa un movimento d'opinione che prende il nome di averroismo latino, ed è stato Dante Alighieri a ricordarsi questo fatto ancora una volta nei versi 136, 137, 138 del canto decimo del Paradiso della Divina Commedia, che abbiamo letto al termine dell'itinerario della scorsa settimana. Ora guardate alla fine del punto 1 del repertorio, perché alla fine dobbiamo guardare sul repertorio quest'ultima parte molto importante, perché Averroè elenca cinque valori umanistici predicati da tutti gli apparati di pensiero. Quindi Averroè dice noi dobbiamo puntare sull'unità del sapere, ma che islamici, cristiani, cioè, tutti quanti, no? Abbiamo delle basi comuni, no? C'è un'unità del sapere, e quindi l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà e la misericordia. Pensate come continuano ad essere di grande attualità questi elementi, no? Forse l'umanesimo non è ancora cominciato, c'è stato un umanesimo che ha dato un input notevole, ci ha lasciato un'eredità che noi dobbiamo utilizzare e dobbiamo spendere. Quindi quale di questi valori mettereste per primo? Lo so che non è facile, ma che cosa desiderate di più adesso? Poi magari la prossima settimana una persona può desiderare un altro valore di questi, ma ora decidete, cioè l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà, la misericordia. Guardate, è sufficiente scrivere una parola per esercitarsi ad investire in intelligenza, e su questi valori bisogna riflettere più che mai oggi. Il personaggio di spicco, attenzione, del movimento degli averroisti latini Questo è già uno simbolo, perché l'averoismo parla in arabo e quindi c'è un averoismo latino, no? Che parla in, dove si ragiona in arabo ma si parla in latino, no? E questo è significativo, perché c'è una inclusione, non c'è un'esclusione, c'è un'inclusione, perché bisogna includere, no? A volte cominciamo a dire, no, bisogna per non offendere nessuno bisogna escludere, ma no, bisogna includere, perché perché la cultura è comune e ci sono i punti in comune, no? Mi vengono in mente i miei studenti islamici del carcere minorile, erano tutti ragazzi che venivano dall'Islam, di fronte al crocifisso che era, di fronte al crocifisso che era in aula, no? Il fatto di dire, ma no, non è possibile, no, che Isa, così si chiama Gesù nel Corano, sia stato crocifisso. Isa è salito al cielo e siede alla destra di Dio, quindi non può essere stato crocifisso. E allora non si poteva non dire comunque che quella immagine di Isa, di Gesù di Nazareth, rappresentava un uomo sofferente, e che non si schiera comunque dalla parte, ecco, di quell'uomo sofferente, no? E quindi è evidente, chi è fedele alla letteratura del Corano considererà Gesù di Nazareth il più grande tra i profeti, che sta già seduto alla destra di Dio, così dice il Corano. Ecco, quindi il fatto che poi ci sia un'immagine in cui questo profeta rappresenta l'uomo sofferente, e quindi più sofferenti di chi stava in galera e chi aveva sbagliato, non c'era, quindi era inutile escludere quell'immagine, bisognava includerla nella cultura di ciascuno e interpretarla per la cultura di ciascuno, no? Ecco, quindi è evidente che, no, c'è il messaggio va incluso, perché ciascuno ci deve riflettere su quelli che sono i simboli, no? Evidentemente questo è tutto un lavoro di alfabetizzazione da fare. Ora, il personaggio di spicco del movimento degli averoisti latini, un movimento di opinione che non si struttura in una vera e propria corrente, è un intellettuale che si chiama, come già sapete, l'abbiamo citato la scorsa settimana, Sigeri di Brabante, che ha trovato in Dante Alighieri un testimone d'eccezione, perché naturalmente Dante lo stima molto questo intellettuale, anche se poi non ne condivide certi elementi, perché è evidente che anche Dante deve poi stare molto attento a come procede, no, nella sua commedia, perché il fatto di stare in equilibrio con l'ortodossia vale anche per lui, no? Molto spesso non c'è stato, però è stato molto abile a parare i colpi, no? Ecco, Dante, perché c'era tutta questa esperienza che aveva. Guardate sul punto 2 del repertorio, Dante, come sappiamo, colloca Sigeri di Brabante, la figura di spicco del movimento degli averoisti latini, in paradiso, cioè nel cielo quarto o del sole, dove stanno i dottori in teologia e in filosofia. E il bello è che lo fa presentare e lodare, attenzione, perché questa sera siamo in un percorso piuttosto complicato, un itinerario piuttosto complicato, con molti elementi paradossali, molti paradossi, ma i paradossi sono elementi importanti per conoscere, e lo fa presentare e lodare dal suo acerrimo nemico Tommaso d'Aquino, no? Guardate che Sigeri e Tommaso sono due intellettuali che combattono tra loro una battaglia, no, all'ultimo pensiero, non all'ultimo sangue, e proprio per questo si stimano moltissimo, vedremo come. Tommaso, nei sei versi dal 133 al 138 del canto decimo del Paradiso, presenta a Dante gli spiriti, e a Beatrice, c'è anche Beatrice, gli spiriti che formano la prima corona del cielo quarto o del sole. Ci sono le anime in questa corona, in questo coro, del fior fiore della sapienza antica, tardo-antica, alto-medievale e scolastica. C'è Tommaso d'Aquino, c'è Alberto Magno, Francesco Graziano, Pietro Lombardo, Salomone, il re Salomone, Dionigi Areopagita, Lattanzio, Dionigi Areopagita sta per Proclo di Costantinopoli, ma Lattanzio e Paolo, o Paolo Orosio, qui gli studiosi e gli studiosi, ci sono due correnti di pensiero su questo personaggio. Severino Boezio, Isidoro di Siviglia, il venerabile Beda, Riccardo di San Vittore, guardate, quasi tutti questi personaggi li abbiamo incontrati, qualcuno che non abbiamo ancora incontrato lo incontreremo prossimamente. E l'ultima anima che, dopo aver fatto il giro, Tommaso presenta Dante, è quella eternamente, con due T, Dante ci mette due T perché così ci mette una lampadina in più, perché sia più luminosa, eternamente luminosa di Sigeri, che, scrive Dante con la sua straordinaria competenza poetica e sapienziale, leggendo nel vico degli strami, quindi in Rue du Fouar, dove ha sede la facoltà delle arti, sillogizzò invidiosi veri. Quindi Dante, con un verso lapidario, fa dire a Tommaso che Sigeri argomentò, sillogizzò verità pericolose, veri, che hanno suscitato grandi invidie, grandi scontri, situazioni invidiose e pericolose. Guardate, la scuola consiglia di leggere e di rileggere, utilizzando il volume della Divina Commedia che tutti voi avete nelle vostre biblioteche domestiche, i versi dal 91 al 148 del canto decimo del Paradiso, perché questo è il momento per fare, per usare la commedia, una grande, la Divina Commedia è una grande enciclopedia, va utilizzata nel momento in cui c'è una parola chiave, la prenda e va letta in questo modo, perché si può anche leggere dall'inizio, nel mezzo del cammino fino a vedere il sole e le altre stelle, ma è evidente che è molto più complicato. La commedia è anche, soprattutto, una grande enciclopedia della cultura scolastica, e quindi in un percorso della scolastica bisogna utilizzarlo, soprattutto il Paradiso. Ora, il fatto è che, il fatto incredibile, per esempio, che nella scuola superiore, mentre il Medioevo si studia in quarta, il Paradiso si studia in quinta. Quindi, cioè, chi prepara i programmi dovrebbe capire che bisogna costruire l'unità del sapere, perché se no costruiamo degli strumenti separati, per cui abbiamo una testa ben piena e non una testa ben fatta, però così, ahimè, così succede. Anche chi prepara i programmi deve essere alfabetizzato. Quindi guardate, leggete quindi i versi dal 91 al 148 del canto decimo del Paradiso, dove Tommaso indica a Dante gli spiriti sapienti della prima corona, della prima ghirlanda, del primo coro, del cielo del sole. Il cielo del sole contiene tre corone, tre cori. Dice Tommaso a Dante, il verso 91 e 92a, tu vuoi saper di quali piante si infiora questa ghirlanda? Ebbene, fate come se Dante l'avesse scritta per voi, questa esortazione, cioè a non perdere mai la volontà di imparare. E leggete questi 58 versi indicati, usufruendo le note, delle note dei commenti che corredano il vostro testo della Divina Commedia. La lettura di Dante necessita solo di un intermediario, o meglio di una intermediaria, la pazienza. Attenzione, perché noi la affidiamo troppo allo spettacolo in questo momento, la commedia e tante altre cose, e allora benissimo, va benissimo la spettacolarizzazione, però attenzione, perché la spettacolarizzazione cioè rompe uno schema che è quello dell'apprendimento, per cui noi facciamo a meno di applicarci poi va bene anche la stessa colonizzazione, ci mancherebbe, la stessa colonizzazione affidata a un personale preparato, gli attori, però ecco, c'è anche l'elemento che riguarda l'alfabetizzazione, che è un momento che è affidato soprattutto alla pazienza, e tra 3 mesi, attenzione, con la stessa pazienza di adesso, saremo invitate e invitati a rifare questo esercizio, però non rimandate, il perché lo sapremo alla fine di febbraio. E c'è un altro personaggio di questa corona sul quale dovremmo puntare l'attenzione, e probabilmente sì, se viene all'appuntamento, ma credo che venga per sua materia, e lo incontreremo a suo tempo questo personaggio. Ma ora dobbiamo domandarci chi è Sigeri di Brabante, il fondatore dell'averoismo latino, guardate sul punto 3 del repertorio, Sigeri è, come dice il nome, originario di questa regione, il Brabante. Direte, ma dov'è? Ora lo vediamo, non abbiamo notizie in quale città sia nato, però, tra il 1235 e il 1240. Il Brabante fiammingo è una provincia delle Fiandre, che è una delle 3 regioni del Belgio, e il suo capoluogo è Leuven, cioè Lovanio. Non so se siete mai stati da quelle parti, ma guardate, potete farlo stando tranquillamente seduti in poltrona, cioè con la guida del Belgio, che potrete trovare in biblioteca o magari avete in casa ci sono le guide, sono lì, tanto così la mettete in funzione, e un navigando in rete, che è ancora più semplice, ci sono tante immagini. Fate un'escursione a Lovanio, vale la pena andarci anche solo, guardate, per vedere il municipio di Lovanio, lo Staduis, che è il capolavoro assoluto dello stile gotico brabantino cosiddetto, che è stato costruito dal 1448 al 1559, ma la città è ricca di altri importanti monumenti da visitare, quindi buon viaggio, andate a visitare Lovanio, non ci si pensa di Marchesi, andare a Lovanio, in realtà ci sono tante città interessanti da vedere. Il Brabante fiammingo è una provincia ricca di storia culturale, nella quale rientra anche, guardate, la tradizione della birra. Ora, dopo aver parlato di sardine, di paella, potevamo rinunciare alla birra. Le birre belghe sono famose in tutto il mondo. Avete mai bevuto una birra belga, una Sigeria de Bragantia, guardate che a basso contenuto alcolico, dove ultimamente avete bevuto una birra? A volte vi dite andiamo a bere una birra, guardate il commissario Maigret, il personaggio di Simenon, che conoscete benissimo, di cui leggete i romanzi, è molto soddisfatto di questa citazione. Scrivete quindi 4 spumeggianti righe a proposito. Sigeri è un grande conoscitore delle opere di Aristotele, attraverso gli studi che ha compiuto sui testi, sul grande commento di Averroè, il grande commento soprattutto sulla metafisica di Aristotele. Frequenta la facoltà delle arti tra il 1255 e il 1257, e in questa stessa facoltà, per la sua competenza, diventa magister di teologia nel momento in cui, attenzione, qui c'è uno di quei primi paradossi che dobbiamo mettere in gioco, i maestri, i domenicani inquisitori che dominano alla facoltà di filosofia dell'Università di Parigi, che sta a Notre Dame, disapprovano che alla facoltà delle arti, dove si insegnano gli strumenti di base del sapere, ci sia una cattedra di teologia. Dicono, perché ci deve essere una cattedra di teologia? Ora, il fatto è che ad istituire la cattedra di teologia alla facoltà delle arti sono stati i domenicani predicatori, cioè l'altra corrente. Voi sapete che i domenicani sono divisi in due correnti che si fanno la guerra in modo piuttosto consistente. Cioè, tra l'altro, hanno fondato la facoltà di teologia alle arti due personaggi che abbiamo incontrato, Alberto Magno e Tommaso d'Aquino, due personaggi che li abbiamo incontrati nella primavera scorsa, che hanno dato grande autorevolezza alla facoltà delle arti, che è diventata poi la più importante facoltà in Europa in questo momento, e che non potevano fare a meno di mettere in campo questioni di carattere metafisico. Cioè, secondo Alberto e Tommaso, la facoltà delle arti doveva dare gli strumenti del sapere, alfabetizzare, cioè la grammatica, la retorica, la dialettica, l'aritmetica, la geometria, la musica, l'astronomia, per insegnare a speculare metafisicamente. Quindi bisognava alfabetizzarsi per studiare la metafisica, cioè per andare al di sopra della fisica o al di là della fisica. Ora, la prima notizia documentata che abbiamo di Sigieri di Brabante viene dalla questura ed è del 26 agosto 1266 ed è relativa al suo spirito protestatario, ma anche organizzativo, perché in opposizione ad una circolare del rettore dell'Università di Parigi che intimava l'abolizione della cattedra di teologia alla facoltà delle arti, Sigieri guida una rivolta studentesca, repressa con durezza, che però serve ad evitare l'applicazione di questo repressivo provvedimento. Occupano l'università, bruciano la circolare e continuano a insegnare teologia. Ecco, quindi è il 1266, ma che precorre il 1268. Per inciso, attenzione, il 1266 è un anno chiave della storia. E Sigieri è molto contrariato, non solo perché si vuole abolire la facoltà di teologia e la facoltà delle arti, è molto contrariato per il fatto che il Papa Clemente IV, Guido Fulcodino, personaggio che noi conosciamo, si sia schierato contro Manfredi, cioè il figlio di Federico II di Svevia, che sta governando la Sicilia, Manfredi, e che la Chiesa rivendicava come feudo, e per spodestarlo, dopo averlo scomunicato, abbia chiesto aiuto a Carlo d'Anjou, no? Ricordate, il fratello del re di Francia, Luigi IX, il santo, mentre Luigi IX è il fratello santo, Carlo d'Anjou è il fratello un po' mascalzoncello, il quale, come abbiamo studiato 4 settimane fa anche con l'ausilio di Dante, nel 1266 scende in Italia e nella battaglia di Benevento sconfigge Manfredi, che muore combattendo. Abbiamo letto i versi di Dante in cui esalta la figura di Manfredi, no? E Sigieri è anti-angioino, è filosvevo, ammira Federico II di Svevia per il suo impegno a favore della cultura ed è ghibellino, sono tutte le caratteristiche di Dante. E su queste considerazioni storico-politiche torneremo fra un po' alla fine di questo itinerario. Intorno alle opere di Sigieri nasce un movimento di opinione al quale aderiscono molti studenti e un certo numero di maestri, tanto della facoltà delle arti quanto di quella di filosofia di Notre Dame. Ma nel 1270 il vescovo di Parigi, Étienne Tampier, Stefano d'Orléans, che è anche magister della scuola della cattedrale di Notre Dame e severo custode dell'ortodossia, emette una condanna contro Sigieri per 13 proposizioni eretiche contenute nei suoi scritti, e contemporaneamente in questa questione a contrastare il pensiero di Sigieri, non per condannare ma per aprire una dura polemica intellettuale, intervengono per iscritto tanto Alberto Magno quanto Tommaso d'Aquino. E sono proprio Alberto e Tommaso indirettamente a dare il nome di averoista al movimento di Figeri. E questa controversia ha dei risultati letterari di cui ci occuperemo fra poco, perché voi sapete che queste controversie intellettuali sono state fecondissime dal punto di vista dello sviluppo del pensiero. Cioè, intanto dobbiamo dire che la disputa si allarga, perché nella contesa, la contesa si allarga, no? C'è una contesa in questo momento in corso, è una contesa del 1270, così si chiama. Ci sono una serie di saggi su questa cosa, e continuano a studiarle queste cose, le studiose e gli studiosi. Perché noi no? Noi sì. Allora, no? Questa controversia ha dei risvolti letterari di cui ci occuperemo fra poco. E interviene anche, abbiamo detto, il Papa Giovanni XXI a difesa dell'ortodossia, e si capisce che il movimento degli averoisti creava serie preoccupazioni ai vertici del potere. Chi è questo Papa? Il Papa in questione, conosciuto col nome di Pietro Ispano, è un personaggio che di queste cose se ne intende, perché è un intellettuale in attività sul territorio della scolastica. E Dante Alighieri, molti di voi lo dovrebbero ricordare questo fatto, lo colloca non come papa ma come studioso nella seconda corona del cielo del sole, quindi c'è anche lui lì naturalmente, quella nella quale il portavoce è Bonaventura da Bagnoregio. Voi cioè, sapete che in una corona c'è Tommaso che fa da portavoce, no? E nell'altra il domenicano Tommaso, nell'altra c'è il francescano Bonaventura. Dante non vuol fare torto a nessuno, è chiaro. E lo cita al verso 134 del canto dodicesimo del Paradiso, un verso che insieme ad altri 18 abbiamo letto durante il viaggio dello scorso anno sulla scia di Gioacchino da Fiore, forse vi ricordate. Scrive Dante in questo verso: e Pietro Ispano, lo qual giù luce in 12 libelli. Vale a dire, la fama di Pietro Ispano giù in terra luce, risplende, perché è autore di 12 libretti, di un'opera in 12 libretti intitolata Summule Logicales, compendi di logica. E Pietro di Giuliano da Lisbona, così si chiama Pietro Ispano, è un nobile portoghese, medico e filosofo di grande fama, autore di molte opere di carattere scientifico, che viene eletto Papa a Viterbo nel 1276, dopo un conclave lunghissimo, con il benestare dei principi tedeschi, del re di Francia e del re di Castiglia, ma guardate, con il dissenso di tutti gli ordini monastici e anche degli intellettuali della scolastica, perché lui, docente dello Studium di Siena, insegnava a Siena, Pietro Ispano, ha fondato lui lo Studium di Siena, non vede di buon occhio, né un papa che non vede di buon occhio i frati, ma cioè, soprattutto quelli che fanno i maestri, ma c'erano, né i maestri laici parigini che sono infiltrati nelle strutture ecclesiastiche, no? Capite? Quindi è chiaro che... E di conseguenza, subito dopo la sua elezione a pontefice, cominciano a girare nei suoi confronti glielo fanno pagare, delle dicerie che ne hanno infangato la memoria. Guardate, la cosiddetta macchina del fango, beh, non ce ne siamo mica inventata oggi, c'è una storia antica, no? Allora era molto più divertente. Cioè, si dice che sia un mago, questo lo metto in circolazione i domenicani e i francescani, che coltivi la negromanzia, era uno sperimentatore Pietro Ispano. Ebbene, sarà anche un caso, guardate, ma il suo pontificato dura solo 9 mesi, perché il povero, dobbiamo dire, Giovanni XXI muore sotto il crollo del soffitto della sua camera nel palazzo papale di Viterbo. Già allora si facevano degli appalti. però il fatto è questo, che si è favoleggiato che un diavolo, dicono le cronache, un diavolo nero si sarebbe apprestato nottetempo al palazzo papale abbattendo nel tetto con un gigantesco martello. Male che non ci hanno messo la falce anche perché sennò... cioè, essendo un medico e un filosofo, ci si sarebbe aspettato che Pietro Ispano fosse comprensivo, no? Nei confronti del pensiero di Averroè, che è medico e filosofo anche lui, e invece non lo è. E nel marzo del 1277 manda a dire al vescovo di Parigi, Etienne Tampier, di vigilare ancora più severamente nei confronti degli averoisti, un termine che lui usa in senso dispregiativo, per cui a Figeri nell'aprile del 1277 viene proibito l'insegnamento, ma ormai è diventato la guida di un vivace movimento d'opinione e cresce l'interesse nei confronti delle sue opere, per cui nel 1281 viene convocato dall'inquisitore di Francia, Simon Duval. Ora, per sottrarsi, no? Lo abbiamo già detto la scorsa settimana, infine itinerario, per sottrarsi ad una probabile dura condanna, Figeri parte per Orvieto, che in questo momento è la residenza del Papa, e lì si consegna al pontefice Martino IV, il francese Simon de Brion o de Brie, che lo accoglie, dicono le cronache, in veste di prigioniero. Ma guardate, le notizie intorno a questo avvenimento sono assai lacunose. Ora, nel 1284, ma la data è incerta, Figeri viene pugnalato da un sicario, dal suo segretario, perché poi si fa un brevissimo processo, il suo segretario che poi viene a sua... Ma su questo delitto non è mai stata aperta alcuna inchiesta, e sulla... si voleva il commissario Begregio, e con la birra belga, e sulla morte violenta di Figeri è calata l'ombra del mistero. Quale dei suoi tanti nemici si è premurato di farlo fuori? Guarda, questa domanda nessuno è mai stato in grado di rispondere. Figeri fa paura perché è un personaggio che ha una straordinaria lucidità di pensiero, specialmente quando demolisce tutte le affermazioni relative che sono state fatte diventare, senza speculare, senza indagare adeguatamente sul loro contenuto, dice Figeri, delle verità assolute, dei dogmi di fede. Abbiamo fatto diventare dei dogmi di fede delle affermazioni relative. Questo non è serio, dice Figeri, no? Per noi credenti, perché Figeri fa un atto di fede. Ora, il Figeri dice, ci sono delle affermazioni che sono solo enunciazioni verbali, no? Figeri, in linea con il programma della cattedra di teologia della facoltà delle arti, vedete, usa il verbo speculare, che in questo momento entra in gioco, il verbo speculare nel senso di investigare, indagare, esplorare, analizzare, esaminare. E quale di questi termini, investigare, indagare, esplorare, analizzare, esaminare, mettereste per primo accanto al verbo speculare? Beh, scrivetelo, scegliete, lo so che non è facile scegliere su un catalogo di parole perché non sappiamo quali eliminare, però basatevi un po' sulla vostra biografia, su quello che succede magari nella vostra esperienza, su quale questione avete indagato per esempio recentemente, ma sempre indaghiamo su questioni anche le più semplici, no? Scrivete quattro righe in proposito. E il Alberto Magno e Tommaso d'Aquino, come abbiamo detto, aprono una vivace polemica nei confronti di Averroè perché conoscono bene il suo grande commento alle opere di Aristotele, e lo hanno utilizzato efficacemente per comporre le loro Summe teologiche, ma ritengono anche che su molti punti non abbia correttamente interpretato il pensiero di Aristotele. A vero è, tende a laicizzare Aristotele, mentre Alberto Magno e Tommaso d'Aquino tendono a cristianizzarlo, e quindi è chiaro che ci sono due linee divergenti. Ora, nella loro polemica anti-averoista, Alberto Magno, che è stato il primo a dare il nome di averoista al movimento, e poi Tommaso, non nominano mai Sigeri, nonostante sia il vero destinatario delle loro riflessioni critiche. E guardate sul punto 4 del repertorio, il primo ad intervenire in modo polemico già nel 1260 sul pensiero di Averoè e a codificare il termine averoismo è stato Alberto Magno, quando Sigeri era ancora un giovane magister, scrivendo un trattato intitolato Sull'unità dell'intelletto contro Averoè, nel quale, nella prima parte, in modo non polemico, Alberto tratta 30 argomenti della dialettica di Aristotele che ritiene siano stati ben interpretati da Averoè. E poi, nella seconda parte dell'opera, tratta 36 argomenti di filosofia di Aristotele che ritiene siano stati mal interpretati da Averoè, a cominciare dalla questione dell'intelletto universale, unico per tutti, con la conseguente affermazione della mortalità dell'anima razionale. Una questione che abbiamo già illustrato, Averoè pensa che, così come Aristotele, che ci sia soltanto un intelletto universale uguale per tutti, poi che mette in funzione gli intelletti individuali di ciascuna persona, ma l'intelletto individuale di ciascuna persona funziona soltanto in merito dell'intelletto universale, cioè del grande serbatoio della cultura. Tra l'altro, l'intelletto universale è anche l'anima del mondo. Quindi c'è soltanto, Dio ha creato soltanto, dice Averoè, un'anima unica per tutti. Poi noi l'abbiamo presa in prestito dall'intelletto universale l'anima. E difatti quando noi moriamo, quando muore anche la nostra anima, perché mentre l'anima del mondo è immortale, l'intelletto universale è immortale, mentre il nostro intelletto è semplicemente preso in prestito e la nostra anima è semplicemente presa in prestito. E qui su questo tema la polemica è stata notevole, e tra l'altro è interessante questa polemica perché c'è uno scontro tra una visione religiosa del mondo e una visione laica del mondo, e l'intelletto quindi universale unico per tutti, no? Con la conseguente affermazione della mortalità dell'anima razionale. E Alberto Magno dimostra, secondo il suo modo di leggere Aristotele in chiave neoplatonica, che l'anima rationalis, si la chiama in latino, sia la forma essenziale dell'essere umano. L'anima, dice Alberto, è la forma del corpo, è l'idea per cui quel corpo individuale sussiste, prende da Dionigi Areopagita, e quindi ciascun individuo ha una propria anima dotata di immortalità, proprio perché le idee sono immortali e l'anima, come dice Platone, è un'idea sublime. Quindi è molto abile, no, Alberto, vedete, a, commentando Dionigi Areopagita, a dimostrare, tra virgolette, l'immortalità dell'anima. Quando poi, nella primavera del 270, il movimento che si ispira però al pensiero di Averoè guidato da Sigeri si consolida nell'ambito universitario parigino, Alberto Magno rilancia questa volta in modo piuttosto polemico, le sue tesi sull'averoismo, senza però mai citare Siggeri. Alberto non vuole condannare, ma vuole aprire un dibattito, e scrive un trattato intitolato De quindice problematibus, e sulle 15 tesi, cioè dove computa 15 punti del pensiero di Averroè, in particolare quelli, i 5, che contrastano decisamente, secondo Alberto, con la filosofia cristiano-latina, cioè la creazione come atto di necessità da parte di Dio, l'eternità del mondo, mondo eterno come Dio, cioè la libertà condizionata della persona, se c'è la necessità, tutto è già programmato, la nostra libertà è condizionata, l'unicità dell'intelletto e la mortalità dell'anima razionale, ne abbiamo parlato ora, e poi l'esplicitarsi di una doppia verità, una per i filosofi e una per i fedeli, cioè uno per chi studia e una verità per chi studia e una verità per chi è tenuto nell'ignoranza dalla religione. Ora, nell'autunno del 1270, nella polemica interviene anche Tommaso d'Aquino con un trattato intitolato De unitate intellectus contra averoistas, cioè sull'unità dell'intelletto contro i discepoli di Averroè. Anche Tommaso non cita mai Siggeri, anche se è evidente che gli averoistas sono i discepoli parisienses, parigini, di Siggeri, e anche Tommaso si occupa principalmente di confutare l'idea dell'intelletto unico e della mortalità dell'anima razionale, e contemporaneamente in quest'opera Tommaso e le polemiche condotte con intelligenza, vedete, producono sempre dei risultati interessanti, espone la sua posizione sul tema dell'immortalità dell'anima, e guardate il contenuto della sua enunciazione, che mette insieme la dialettica di Aristotele con quella neoplatonica del Dionigi Areopagita, diventerà la posizione ufficiale della Chiesa su questo argomento, quello che noi abbiamo studiato a catechismo sull'anima. E quindi è interessante, in proposito, leggere direttamente il testo di Tommaso, che, come sappiamo, ha il dono di farti abbastanza capire quando scrive. Sappiamo che il pensiero di Tommaso d'Aquino diventa come una fortezza, così è stato definito dalle studiose e dagli studiosi, che poco alla volta, però nel giro di mezzo secolo, perché in questo momento, mentre Tommaso scrive, è in odore di eresia, e quindi è poco alla volta, no, questa fortezza costruita da Tommaso è andata contenendo tutte le certezze del cristianesimo. Ma dobbiamo dire che sul finire dell'anno 1270, il 10 dicembre, quando il vescovo di Parigi, Etienne Tampier, ubbidendo al Papa Giovanni XXI a Pietro Ispano, rende noto il sillabo delle 219 proposizioni insegnate alla Facoltà delle Arti in odore di eresia, i tre grandi personaggi che abbiamo citato, Alberto Magno, Tommaso d'Aquino e Siggeri di Trabate, sono insieme accomunati nella lista nera dei detrattori della dottrina ufficiale della Chiesa. Poi Alberto, soprattutto Tommaso, diventeranno invece quelli che costruiscono l'ortodossia della Chiesa, no? nei tempi moderni. E perché tutti e tre sono d'accordo sull'esistenza dell'intelletto universale, sono in disaccordo sulla forma, ma non sulla sostanza intellettuale di questo oggetto, data dagli attributi, così come li hanno enumerati Aristotele e Averroè, che possiede. Per cui l'intelletto universale è per tutti e tre necessario, dinamico, unico ed eterno. Ora, quale di questi quattro attributi dell'intelletto universale, necessario, dinamico, unico ed eterno, e l'intelletto universale potrebbe anche essere appunto il grande contenitore della storia del pensiero umano, è secondo Aristotele, no? E scegliete, scrivetelo, basta una parola per entrare, iniziare ad entrare in relazione con l'intelletto universale. E ora leggiamo la pagina del trattato intitolato De unitate intellectus contra Averroistas, cioè sull'unità dell'intelletto contro i discepoli di Averroe, dove in polemica con Sigeri Tommaso d'Aquino espone la sua tesi sul tema dell'immortalità dell'anima razionale. Guardate, questa tesi è diventata dottrina e anche modello sapienziale e poetico, e ora la leggiamo apposta proprio per questo. Ora mi sono chiesto, preparando questa lezione, se era necessario presentare questi trattati, questa polemica del 1970. Sono stato un po' a pensare un po' di tempo, dicendo ma saranno due due questioni complicate, ma perché noi no? Perché noi non dobbiamo sapere che ci sono queste opere in cui si disputa? Perché questi temi che sono così importanti, perché anche noi ce lo chiediamo, dove ce l'abbiamo l'anima? Ce l'abbiamo dentro di noi, addosso di noi e fuori di noi? C'è l'intelletto universale a cui dobbiamo, c'è l'intelletto universale, perché tutti i pensieri buoni, dice Platone, che noi facciamo vanno nell'intelletto universale, cioè tutte le idee, non le furbate, ma tutte le idee positive che devono ricadere positivamente sulla società vanno nell'intelletto universale. Questa è l'anima del mondo, no? Questo sono temi che dovrebbero essere all'ordine del giorno, e quindi sono qui, e vedete che tanto è possibile, no? Ragionarci sopra. E l'intelletto universale, quindi l'anima, che sia una universale uguale per tutti, no? O che sia un'anima singola, ognuno scelga quello che preferisce. Non è che la scuola deve dire in che cosa dovete credere, cioè la scuola deve darvi gli strumenti perché ognuno liberamente scelga che anima vuole. Se vuole l'anima universale uguale per tutti alla quale riferirsi, se vuole la propria anima personale, no? Però bisogna scegliere, bisogna avere tanto, cioè, che cosa cambia, dice Platone, se l'indirizzo deve essere quello dell'idea del bene, perché tanto l'anima, l'intelletto universale quanto l'intelletto razionale personale deve portare verso l'idea del bene. Se no, intelletto non è più. No. Intellego vuol dire fare luce, se no, non facciamo più luce, non illuminiamo il pianeta. E con l'idea del bene, perché poi magari un po' di risparmio energetico bisogna farlo, no? E appunto per illuminare il pianeta bisogna fare risparmio energetico. E questo quindi è chiaro che questi sono i temi che vengono fuori da questo, se vogliamo far sì che il mondo continui ad avere un'anima, il pianeta continui ad avere un'anima. Ma leggiamo questa pagina di Tommaso, dove naturalmente lui vuole dimostrare che c'è un'anima personale, immortale, che ciascuno di noi ha, e lo fa in questo trattato sull'unità dell'intelletto contro i discepoli di Averroe, i quali invece sostengono che c'è un'anima universale, uguale per tutti, che abbiamo, poi la prendiamo in prestito e poi la ricediamo. L'essere umano è composto di anima e corpo. L'anima è la forma del corpo, ma non dipende dal corpo, perché è creata direttamente da Dio, è infusa nel corpo quando questo è già formato nel seno di sua madre. Nell'anima umana vi è una sola forma, quella intellettuale, che ha come sua funzione essenziale appunto la funzione intellettiva. e cioè conoscere, comprendere, applicarsi e volere. Anche le funzioni vegetative, sì, ci sono le azioni dell'apprendimento, vedete, sì, sintetiche, cosa volete che dica? Anche le funzioni vegetative e sensitive vengono assolte dall'anima intellettiva. L'anima intellettiva, nelle sue funzioni essenziali riguardanti la conoscenza e la volontà, non dipende in modo sostanziale dal corpo. Quindi, anche se l'origine della conoscenza è sensibile, cioè corporea, in realtà nel procedimento intellettivo l'anima è unita solo estrinsecamente, in modo esteriore al corpo. L'anima, e qui Tommaso costruisce ogni tanto delle metafore sorprendenti, l'anima è come lo sguardo spirituale dell'angelo che avvolge il corpo di Maria. È poetica e artistica questa metafora, no? Notevole questa. Cioè, l'anima è come lo sguardo spirituale di l'arcangelo che avvolge il corpo di Maria ed è immune dalla sua eventuale corruzione, conseguentemente è immortale. Naturalmente Dio, in quanto onnipotente, potrebbe annientarla, ma non si può pensare che Dio perfetto annienti l'anima che egli stesso ha creata immortale. Agirebbe in tal caso quasi in contraddizione con se stesso e con i fini che si è proposto con la creazione dell'anima. Circa l'individualità dell'anima dopo la morte, si potrebbe pensare che l'anima separata dal corpo non dovrebbe più distinguersi dalle altre anime, ma dobbiamo pensare che l'anima intellettiva, quando ancora è unita al corpo, contrae una certa abitudine o adattamento o rapporto verso quel corpo, abitudo ad corpus, l'abbiamo lasciato in latino perché è troppo significativo, che poi conserva anche dopo la separazione del corpo stesso. È come un'impronta che il corpo dà all'anima, per cui questa rimane individualizzata e distinta da ogni altra anima. Questa particolare abitudo, questo habitus, oltre a permettere l'individualità dell'anima, spiega la ricostituzione futura dell'anima col corpo nel giorno della resurrezione della carne. L'anima, infatti, che aspira a riassumere il proprio corpo, ricompleta così la propria individualità. Ecco, cioè noi nell'anima ci imprimiamo, no, l'immagine del nostro, gli diamo un abito, no? Per cui quando moriamo le nostre anime vanno in giro di qua e di là, come quella di Bacone. Poi quando ci sarà la risurrezione dei corpi, ecco che ogni anima ricostituirà così il proprio corpo. Ecco, il Santo Tommaso è molto abile a costruire la dottrina usando i sillogismi di Abelardo, ancora una volta, e il sillogismo di Aristotele, no? Guardate però, attenzione, guardate, è facile capire come il testo di questa pagina, l'abbiamo letta anche per questo motivo, abbia fornito l'infa sapienziale poetica a Dante Alighieri, perché Dante Alighieri il suo concetto dell'anima lo prende da questa pagina. Cioè, questa pagina rispecchia la costruzione della Divina Commedia. Cioè, in questa pagina è un presupposto per la Divina Commedia, capite? Perché le anime che Dante incontra nel suo viaggio onirico nell'aldilà hanno esattamente le caratteristiche tratteggiate da questa pagina di Tommaso. L'anima è sostanzialmente un intelletto, è un intelletto, perché ogni anima ragiona con lui, che ha ricevuto e mantenuto la forma del corpo, abitudo ad corpus, a cui è stata unita. Quindi è chiaro che quando Dante incontra delle anime che però hanno, ecco, la forma dei, e questa pagina di Tommaso spiega perfettamente. Naturalmente la risposta di Sigeri alle critiche di Alberto Magno e di Tommaso d'Aquino non si fa attendere. Figeri controbatte formulando in modo organico le sue tesi, cioè sillogizza gli invidiosi veri, come scrive Dante, al quale si capisce che Figeri sta simpatico, anche se Dante, almeno ufficialmente, non condivide la sua tesi sulla mortalità dell'anima razionale, perché se l'avesse condivisa non ci sarebbe stata neppure la Divina Commedia. Cioè, Dante deve prendere la pagina di Tommaso per costruire, è troppo bello, il fatto di incontrare delle anime, e non la pagina di Figeri. Guardate sul punto 5 del repertorio. Attenzione, perché qui entriamo in una fase, finora è stato tutto liscio, adesso siete le carte da prestito. Figeri di Brabante, sì, perché Figeri ha una testa notevole, ha inizialmente prodotto soprattutto testi di carattere didattico, guardate, riguardanti i principali argomenti trattati nelle sue lezioni. Scrive, per esempio, l'eternità del mondo, de eternitate mundi, l'intelletto, de intellectu, il libro della felicità, liber de felicitate, lo citeremo poi. Nel 1265 Figeri ha redatto il suo primo trattato organico, intitolato Questiones intertium de anima, cioè questioni sul terzo libro del De Anima di Aristotele. Sapete che Aristotele ha scritto un trattato sull'anima, no? L'abbiamo anche studiato a suo tempo, una decina di anni fa, quando viaggiavamo all'interno della scuola di Atene, no? È un testo fondamentale sull'anima di Aristotele. L'anima di Aristotele è l'intelletto, quindi in cui Figeri discute, anche per rispondere alle critiche di Alberto Magno, su 18 questioni riguardanti la dottrina aristotelica dell'anima, tenendo conto del commento di Averroè, perché Averroè ha anche commentato naturalmente il De Anima di Aristotele. E questo testo viene subito preso di mira dal vescovo Etienne Tampier di Parigi, che lo condanna come eterodosso rispetto alla dottrina cristiana sull'anima. All'inizio di dicembre del 1270, quindi esattamente 745 anni fa, vedete la scuola come puntuale, Figeri pubblica De Anima Intellettiva, l'anima intellettiva, un'opera che amplierà nel 1274, dedicandola al suo avversario Tommaso d'Aquino, che era appena morto. Figeri diceva: ma come mai è morto Tommaso, che stava così bene? Non avrà mica bevuto qualcosa? E per il quale ha sempre nutrito grande ammirazione, un'ammirazione ricambiata. Naturalmente, cinque tesi condannate, contenute in quest'opera, vengono condannate ed elencate nel sillabo delle 219 proposizioni in odore di eresia, redatto dal vescovo di Parigi Etienne Tampier. Ma come si configura rispetto a quella di Alberto Magno e soprattutto rispetto a quello di Tommaso d'Aquino il pensiero averoista di Figeri di Brabante? O, come dice Dante, in che cosa consistono gli invidiosi veri che Figeri sillogizza leggendo nel Vico degli Strati? Guardate, Alberto Magno e Tommaso d'Aquino sostengono, e lo abbiamo studiato nella primavera scorsa, l'autonomia della ragione rispetto alla fede, mentre Figeri afferma l'assoluta autonomia della ragione. Se Tommaso sostiene che la ragione è autonoma fino al confine del territorio della fede, Figeri afferma che la ragione penetra nell'area della fede, perché la ragione capisce che ci sono formalmente due verità, come asserisce Averroè commentando Aristotele. O meglio, la verità, sostiene Figeri, si articola in due forme, quella filosofica e quella teologale, che stanno in equilibrio tra loro. Attenzione, perché qui il ragionamento è complesso. La verità filosofica, cioè della ragione che scruta nell'ambito della fede, e quella teologale, cioè della rivelazione che sostiene le potenzialità della ragione, sono in sintonia, perché la verità, afferma Figeri, rifacendosi a Parmenide, non può che essere della stessa sostanza di se stessa. Quindi, sostiene Figeri, la verità si esplicita in due forme diverse, la filosofica e la teologale, che sono della stessa sostanza della verità. Questa è la prima tesi di Figeri, che ha dato il nome al suo sistema, chiamato dottrina della duplice verità. Quindi la verità è sì una sola, no? Nel senso che ha la stessa sostanza, ma ci sono due forme di verità. Ora, di fronte a questa constatazione, sostiene Figeri, bisogna ragionare in questi termini, allora, dice Figeri. Se la verità teologale afferma che Dio è eterno, no? La dottrina dice così, questo significa, secondo la verità filosofica, che anche il mondo non può che essere eterno, perché la prerogativa di creatore, Dio onnipotente, non può che averla dall'eternità. Cioè, non è che Dio si è svegliato un bel giorno e ha detto mo me faccio creatore e si mette a creare, cioè, che si può pensare questo? No, non è da Dio pensare così. Quindi Dio è eterno secondo la verità teologale, così come il mondo secondo la verità filosofica è eterno, essendo stato creato da Dio ab origine, da principio. In principio Dio, come dice, afferma Figeri, il libro della Genesi, come comincia? Comincia con la parola Bereshit, che vuol dire in principio. In principio Dio creò il cielo e la terra, e allora vuol dire che no, c'è questo. E questo naturalmente, Figeri, vedete, questa è la seconda tesi di Figeri. Poi, se la verità teologale afferma che tutto il creato dipende da Dio, così dice la dottrina, questo significa, secondo la verità filosofica, che Dio, in quanto creatore, è necessario al mondo, così come il mondo è necessario a Dio, e di conseguenza nel mondo creato vige il principio di necessità, con la N maiuscola, ed è per necessità che Dio ha creato, perché se avesse agito per volontà, scrive Figeri, avrebbe compiuto un atto contingente, e l'onnipotenza divina, la completezza divina, esclude la contingenza, la limitazione. Ma allora, cioè, Dio è limitato, cioè, se Dio c'è la cosa, se Dio avesse creato per volontà, sarebbe soggetto alla limitatezza, ma siamo noi che agiamo con la volontà, l'onnipotente come fa? E non sarebbe una certezza reale e necessaria, ma Dio sarebbe solo una possibilità. Vogliamo che Dio sia una possibilità, volete, dice Figeri, che Dio sia una possibilità relativa? No, vogliamo che sia una certezza reale e necessaria. Allora aveva ragione Averroè. E qui vedete che è graffiante Figeri. Quindi, afferma Figeri, la volontà è sempre soggetta alla necessità. Attenzione, perché qua dietro c'è didattica della lettura e della scrittura che non finisce più, e lo vedremo prossimamente, poi pochino, poi appena un po'. E questa è la terza tesi di Figeri. Cioè, se la verità teologale poi afferma che Dio illumina il mondo con il suo spirito universale, no? Con l'anima del mondo, così dice la dottrina, questo significa, Dio è anche Spirito Santo, Spirito Santo, Dio, secondo Questo significa, secondo la verità filosofica, che le anime individuali sono solo manifestazioni della luce divina, come, afferma Figeri, le ombre sono espressioni del corpo illuminato dal sole. E se la verità teologale afferma che lo spirito universale è eterno, questo significa, secondo la verità filosofica, che lo spirito individuale è destinato a dissolversi nello spirito universale, perché, sostiene Figeri, parafrasando Aristotele a Averroè, perché è eterno lo spirito, il moto e la materia. Queste cose sono coeterne a Dio, come risulta, dice Figeri, dall'incipit del libro della Genesi. Ma non è eterna l'individualità, dice Figeri. Di conseguenza esiste sì un'anima universale, il Logos, l'anima del mondo, emanata necessariamente da Dio, per cui di quest'anima bisogna ammettere l'immortalità, ma dell'anima individuale, afferma Figeri, si deve constatare la limitatezza, per la semplice ragione, sostiene, che, come proclama la verità teologale, l'unico spirito individuale è quello di Dio. E di conseguenza, se le anime individuali fossero immortali, ciascuna sarebbe come Dio. E questo è possibile? No, non è ammissibile. Quindi, afferma Figeri, l'anima individuale, l'anima intellettiva, è mortale. E questa è la quarta tesi di Figeri. Se la verità teologale afferma che Dio onnipotente, Dio è onnipotente e perfetto, no? Così dice la dottrina, questo significa, secondo la verità filosofica, che Dio è necessario. E se Dio è necessario, tutto è già predisposto nella dialettica del creato, e di conseguenza la provvidenza è in contraddizione con la necessità, di conseguenza la volontà è sottomessa alla necessità e il libero arbitrio è compromesso. Questo concetto poi lo riprenderà la Riforma, per esempio, nel 500, no, tuttavia, siccome la verità teologale afferma che tutto il creato tende verso Dio, questo significa, secondo la verità filosofica, che l'essere umano, nel suo tendere necessario verso Dio, manifesta un atteggiamento provvidente. Quindi, afferma Figeri, Dio non è provvidenza, ma la provvidenza è una qualità che appartiene necessariamente all'essere umano. E questa è la quinta tesi. Cioè, siamo noi che dobbiamo fare provvidenza. Dio non ha mica bisogno, già perfetto, onnipotente di per sé, c'è bisogno che la provvidenza appartiene a noi. Vedete com'è graffiante Figeri, per quello che gli invidiosi veri di Figeri, no? Sono notevoli. Quindi, nel sillabo delle 219 proposizioni eretiche del vescovo Etienne Tampier, le tesi di Figeri vengono tutte condannate, naturalmente, e complessivamente viene messa all'indice la dottrina della duplice verità, che però, proprio attraverso il sillabo del 1270, acquisisce, 745 anni fa, un titolo, e il movimento averroista acquista una legittimazione, anche per il fatto che Figeri di Brabante, nell'ultima parte del suo trattato, intitolato De anima intellettiva, l'anima intellettiva che amplierà nel 1274, dedicandolo a Tommaso, che era morto, pronuncia un atto di fede, affermando che la sua attività filosofica, la sua fiducia assoluta nella ragione, ha potenziato le verità teologali, per cui la fede assume, per chi crede, a cominciare da me, afferma Figeri, un valore assoluto, perché, scrive Figeri, non nego Dio, ma ne scruto la natura, non nego l'immortalità dell'anima universale, ma di quella individuale. Cioè, non nego la provvidenza, ma affermo che appartiene alla tensione necessaria della persona verso Dio. Non nego la libertà, ma sostengo che sussiste solo in funzione della necessità, e la necessità fa sì che il senso dell'esistenza consista nel continuare a pensare, a leggere e a scrivere, perché, e qui si deriva il nostro gioco, una vita priva di studi è simile alla morte. E ora si capisce meglio perché Sigeri è simpatico a Dante, e anche a noi che non vogliamo perdere la volontà di imparare, animiamo un percorso di alfabetizzazione funzionale e culturale. La dottrina della duplice verità di Sigeri di Brabante ci fa capire che siamo nell'anticamera dell'umanesimo, e si comprende perché Dante, nel presentare questo personaggio, utilizzi il verbo leggere. Essa è la luce eterna di Sigeri, scrive Dante, che leggendo nel vico degli strani si logizzò invidiosi veri. E leggere è esercitarsi ad argomentare, a sillogizzare, a mettere in ordine i propri pensieri. Naturalmente è chiaro che la teoria di Sigeri non è la verità, no? No, ma è un aspetto in cui però mette in discussione il fatto che bisogna ragionare sulla via della verità, no? E quindi è chiaro che ad un certo punto infastidisce molto il suo atteggiamento. Voi quale libro state leggendo al ritmo di 4 pagine al giorno in questo momento? A proposito, scrivete 4 righe in proposito. Guardate, c'è un libro che Sigeri ha letto con vero piacere, ed è lui che ce lo fa sapere nel suo trattato didattico intitolato Il libro della felicità, Liber de Felicitate, nel quale ribadisce che la lettura è un'attività che contribuisce a rendere felici le persone, no? Ecco il senso del suo ragionamento. Il libro che Sigeri dice di aver letto con grande piacere è un'opera di uno scrittore, un poeta, un grande poeta, che si chiama Nezami Ganjadi, e si intitola Il libro della fortuna di Alessandro, che circolava in Occidente. Voi direte, ma tutti questi libri questa sera? Guardate però che il libro di Nezami, me l'ha prestato Sigeri, ma è normalmente in circolazione come tutti gli altri. Magari bisogna cercarli nel profondo delle biblioteche, non è che questi trattati, ma il libro di Nezami che Sigeri dice di aver letto con piacere, ci fa piacere tenere in mano questo libro che ha letto anche Sigeri, l'ha tenuto in mano anche lui, no, non solo lui, ma tanti altri che sono qui, è molto affascinante questo fatto. Cioè, l'Alessandro di cui si parla in quest'opera è il mega Alessandros, cioè Alessandro Magno, e che, sebbene coltivando uno spirito di conquista, ha aperto molte vie di collegamento tra l'Occidente e l'Oriente, tra il Mediterraneo, la Persia e l'India, no? Ma chi è? Intanto, chi è questo Nezami Ganjadi, il cantore islamico persiano di Alessandro Magno? Guardate sul punto 6, guardate, è un personaggio, un scrittore importante, sta nelle collezioni della Burr. L'Alessandro di cui si parla appunto è Alessandro Magno, e Alessandro Magno è naturalmente un personaggio di grande portata, e quindi lo conoscono tutti, proprio perché si è mosso, cioè costruendo anche lì una sorta di preunità del sapere. Lo scrittore Nezami Ganjadi è quindi tra i maggiori poeti epico-romanzeschi della letteratura persiana, cioè è un persiano, è nato nel 1141 a Ganja, che è una città dell'attuale Azerbaigian, dove è vissuto fino alla morte, è avvenuta nel 1209. Nezami è l'autore di un celeberrimo Kamze, in persiano, che vuol dire quintetto, di un quintetto, cioè formato, un'opera formata da 5 lunghi poemi in distici a rima baciata, cioè il distico è una strofa formata da una coppia di versi. 5 poemi di argomento prevalentemente romanzesco ed epico, che sono stati oggetto nei secoli seguenti, tanto a Oriente quanto a Occidente, di numerose imitazioni, hanno fornito materiale inesauribile all'arte dei miniaturisti. Se noi dovessimo aprire una parentesi qui, ci stiamo tutto l'anno e gli anni a venire, perché ecco. Ora, i poemi del quintetto di Nezami sono intitolati Emporio dei Segreti, un poema di argomento mistico-religioso, poi Khosrov e Shirin, guardate, di solo è un romanzo il cui titolo deriva dai nomi di una delle più celebri coppie della letteratura persiana, poi Maimun e Leila, altro romanzo in versi che ha per protagonista un'altra coppia celebre, già nota alla tradizione letteraria araba. Le 7 effigi, romanzo poetico di formazione, che ha per protagonista il sovrano sassanide Barangur del IV secolo. Attenti, perché in quest'opera viene narrata la più antica versione conosciuta della storia di una certa Turandot, che forse avete sentito nominare. Turandot è un nome persiano che significa figlia di Turan, e la storia arriva di lì. Poi chissà quante volte l'avete cantata. E infine, senza sapere che Nezami è coinvolto in questa operazione. E infine, il quinto poema si intitola Alessandreide e narra la vicenda orientale di Alessandro Magno in oltre 10.000 versi, diviso a sua volta in due parti: il libro della gloria sulle imprese guerresche del condottiero macedone e il libro della fortuna di Alessandro, eccolo qua, filosofo e profeta identificato dagli esegeti con il personaggio, guardate che siamo in ambiente islamico, di Dhul Qarnayn, quello con due corna, il bicorne, è citato nella sura 18, la sura della caverna del Corano. Quindi Alessandro Magno, che è l'esempio più lampante della potenza occidentale, sta naturalmente glorificato nella letteratura del Corano, che è letteratura nostra. E i versetti dall'83 al 101 della sura 18, la sura della caverna, sono stati, secondo la tradizione, rivelati a Maometto dopo che un gruppo di rabbini escogita un test per valutare la sua pretesa di essere un profeta, chiediamogli di un uomo che viaggiò moltissimo e raggiunse l'Oriente e l'Occidente della terra, chiediamogli qual è la sua storia, e il profeta, ispirato da Dio, risponde: quest'uomo era Dhul Qarnayn, cioè quello con due corna, il bicorne, colui che aveva potere sopra l'Oriente e l'Occidente, perché ha raggiunto i due corni del sole, l'est dove sorge e l'ovest dove tramonta. Vedete, non c'è da meravigliarsi quindi che la letteratura del Corano citi Alessandro Magno, anche se non può certamente essere equiparato per il suo comportamento ad un buon musulmano, il carattere troppo guerresco quello di Alessandro Magno, che un buon musulmano ha solo un carattere pacifico, perché questo vuole quel Dio clemente e misericordioso. Cioè, infatti I predicatori islamici hanno sempre evitato di commentare nei loro sermoni questi versetti, ma Alessandro, molto giovane nel 323 a.C., come sapete, è stato uno dei personaggi storici la cui fama, no? Ne abbiamo parlato qualche decennio fa, no? Di Alessandro con l'ellenismo, ha varcato tutti i confini e su di lui è fiorita una saga leggendaria enorme per il numero di narrazioni che contempla, per cui la recitazione, in arabo Quran vuol dire recitazione, visionaria del profeta dell'Islam, non poteva ignorare questo argomento. E Nejami sa utilizzare ad arte la figura dell'Alessandro musulmano del Corano, il bicorne, facendolo diventare il paladino della sapienza e del metodo dell'unità del sapere, perché secondo lui il poeta, in quanto figura internazionale dal respiro ecumenico, deve utilizzare la storia, la leggenda, con il preciso intento, che è anche quello della letteratura del Corano, di creare un discorso metaforico sui valori della fede e della morale, valori in cui tutte le persone, indipendentemente dalla loro religione, possono riconoscersi. Abbiamo detto che Nejami è nato a Ganja, la seconda città dell'attuale Azerbaigian, e geograficamente parlando è necessario andare a consultare la carta geografica per capire di quale zona dell'Asia stiamo parlando. Quindi, con una guida dell'Azerbaigian che trovate in biblioteca e navigando in rete, poi, che è ancora più immediato, potete fare un'escursione nella Repubblica Caucasica dell'Azerbaigian, il cui territorio è caratterizzato a nord-est dalla presenza di alte montagne, siamo nel Caucaso, poi ed è bagnata ad est dal Mar Caspio. Potete anche localizzare la città di Ganja, osservare la sua posizione al centro del paese e le immagini che la rappresentano. Ecco, quindi buon viaggio. Ora, in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, è doveroso dipanare gli intrecci letterari che abbiamo individuato sul cammino della riflessione che stiamo facendo. Quindi, in prima istanza, leggiamo la fonte iniziale, i 9 versetti della 18ª sura, la sura della caverna, del Corano, per individuare la figura del bicorne di Dhul-Qarnayn, identificato con il personaggio di Alessandro Magno. E allora, leggiamo la 18ª, la sura della caverna. Nel nome di Dio clemente e misericordioso, ti interrogheranno a proposito del bicorne, di vi racconterò qualcosa sul suo conto. In verità gli abbiamo dato ampi mezzi sulla terra e modo di riuscire in ogni impresa. Egli seguì una via. Quando giunse all'estremo occidente, vide il sole che tramontava in una sorgente ribollente e nei pressi c'era un popolo. Dicemmo: o bicorne, puoi punirli oppure esercitare benevolenza nei loro confronti. Disse: puniremo chi avrà agito ingiustamente e poi sarà ricondotto al suo signore che gli infliggerà un terribile castigo. E chi crede e compie il bene avrà la migliore delle ricompense e gli daremo ordini facili. Seguì poi una via e quando giunse dove sorge il sole trovò che sorgeva su di un popolo cui non avevamo fornito alcunché per ripararsene. Così avvenne e noi abbracciavamo nella nostra scienza tutto quello che era presso di lui. Si parla anche di scienza perché, vedete, Dio si era dimenticato di dare un riparo a quelli che avevano che stavano troppo al sole, troppo ore al giorno. Quindi con la nostra scienza dobbiamo recuperare. E adesso leggiamo l'incipit del libro della fortuna di Alessandro di Nejami, soprattutto per capire qual è il motivo, più filosofico che poetico, per cui a Figeri è piaciuto molto questo testo. Cioè, Nejami è influenzato dal pensiero di Avicenna e conosce Aristotele attraverso il gran commento di Averroè. e compone dei versi che fin dall'inizio del poema avvalorano una delle tesi principali dell'averoismo latino, esaltando il concetto dell'unità del sapere, uno dei germi che porterà alla fioritura del movimento dell'umanesimo. Nezami esalta il concetto di necessità, esalta il concetto di intelletto universale e esalta la ricerca della sapienza, prima di tutto. Leggiamo quindi l'incipit del libro della fortuna di Alessandro di Nezami Ganjadi. Nel nome di Dio, il clemente e il misericordioso, si canti con gioioso ardore la meravigliosa impresa di Alessandro, il gran sovrano, il bicorne, l'ardimentoso esploratore della terra e del cielo, il quale da occidente, giunto in oriente, al vertice delle sue fortune, desideroso stare e volgere lo sguardo alla sapienza, e con l'aiuto di Dio poté così donarsi con sommo desiderio alla ricerca, finché contemplò l'opera indefessa intessuta sul principio della necessità, per cui da Dio scaturisce l'intelletto universale che, posto nel cielo lunare, permette ad una mente edotta per il puntiglioso studio di giungere a perforare e a far dischiudere, nascostamente agendo, anche la porta dei celesti arcani. Per avere una sicura guida, Alessandro si mise sulle tracce di quanto di più utile nel corso dei secoli nella lingua persiana era stato pensato ed era stato detto. Ebbe poi reminiscenza di tutte le parole poetiche che scorrevano come acqua di sorgente, fresche e briose della sua memoria, e a tutti i sapienti ordinò di tradurre ciò che fosse connesso alla sapienza, e da ogni porta s'adoprò per fare uscire una perla lucente di saggezza, e da tutte quelle perle si formò un lungo fiume immenso, e quando la conchiglia fu ricolma di preziose gemme, da essa prese a straripare come d'incanto un mondo traboccante di tesori. E grazie a questo grande re, esploratore del mondo e anche del cielo, videro la luce molte opere dell'intelletto e fiorirono molte primizie dello spirito. In virtù di tanta sapienza e di sì profonda consapevolezza, Alessandro il Grande salì sul trono e, in nome di Dio clemente e misericordioso, proclamò questo decreto al mondo intero: presso di noi acquisisce valore solo la persona saggia, nessuno cerchi di prevalere sul prossimo suo se non sulla via dell'incoraggiamento alla virtù, perché il rango del virtuoso supererà sempre l'alterigia di qualsiasi presuntuoso. Basta leggere questo di Nezami per capire un'intenzione precisa. Guardate che il re, descritto allegoricamente dal poeta persiano Nezami, è una figura da esaltare, da imitare. E difatti, guardate, c'è un imperatore che noi conosciamo bene, altro lettore che ha tenuto in mano questo libro, quindi noi ci compiacciamo anche di questo motivo, potete fare questa esperienza, basta fare questo. E c'è un imperatore che noi conosciamo, molto amante della cultura internazionale, che compra quest'opera, il libro della fortuna, e sul mercato, e la fa tradurre in latino, che andava apposta a fare le crociate per comprare libri, mica per combattere contro gli infedeli, questo imperatore. Difatti il Papa lo scomunica, e gli piace molto leggerla identificandosi nella figura di questo Alessandro Magno orientale, tutto proiettato ad esaltare la sapienza. Vedete, questo imperatore d'Occidente è Federico II di Svevia, che va alla crociata nel 1227 per fare la pace con gli infedeli, parte apposta per fare la pace. si assicura che il sultano d'Egitto, che già lo faceva, garantisca le visite dei pellegrini cristiani ai luoghi santi. Il sultano d'Egitto dice: ma ce li portiamo noi, quei pellegrini che vengono qui e ci dicono vogliamo andare ai luoghi santi, noi li prendiamo in carovana, li portiamo noi sicuri lì, in modo che possano pregare. Quindi questo dimostra come i feudatari occidentali andavano a fare le crociate per affari, non per liberare i santi sepolcri. Ora, e mentre il Papa Gregorio IX lo scomunica, Federico si accorda sul fatto che i cristiani e gli islamici non si apostrofino più reciprocamente con il termine infedeli. Mettiamo per iscritto di non chiamarci più, dice Federico II, avvicendevolmente gli infedeli, perché non ha senso. Cioè, se Dio è uno solo, poi ciascuno nelle proprie forme lo venera, no, e naturalmente questo avviene. E visto che le radici comuni della letteratura dei Vangeli, di quella del Corano, sono nella Bibbia, sono in Abramo, no? Il padre comune di tutti i viventi, no? Abbiamo studiato nei nostri due percorsi sulla letteratura del Corano a suo tempo. E poi in Medio Oriente, crocevia di scambi internazionali, Federico II si dedica all'acquisto di opere letterarie della cultura arabo-islamica orientale per portarle nelle biblioteche occidentali. Poi dopo un po' di tempo farà così anche un certo Lorenzo, detto il Magnifico, che anche lui sul mercato comprerà un sacco di roba in Oriente, prendendo spunto proprio da Federico II. Per questo Sigieri di Brabante, nel suo trattato Il Libro della Felicità, loda Federico II di Svevia, che purtroppo è morto prematuramente nel 1250, perché è stato l'unico monarca, scrive, che ha importato cultura in nome dell'unità del sapere e dell'ecumenismo. E sappiamo che Sigieri nel 1281 viene convocato dall'inquisitore di Francia Simon Duval, e lui, per sottrarsi ad una probabile dura condanna, parte per Orvieto, che in questo momento è la residenza del Papa, e lì si consegna al pontefice Martino IV. Martino IV, che è persona magnanima, e al quale piace anche mangiare bene, dovevamo andare a cena, ci ha invitato a cena ma ho disdetto, poi capirete perché ho disdetto. Bene, Martino IV accoglie Sigieri in veste di prigioniero, dicono le cronache, ma le notizie intorno a questo avvenimento sono assai scarse e lacunose, ma si capisce che questo Papa tiene Sigieri in alta considerazione. Nel 1284, la maladata è incerta, Sigieri viene pugnalato, abbiamo detto, da un sicario, no? Si dice dal suo segretario, ma non è mai stata aperta un'inchiesta. Su questo delitto è calato il mistero, sulla morte violenta di Sigieri è calata l'ombra del mistero. Quale dei suoi tanti nemici si è premurato di farlo fuori? Noi non possiamo di certo pensare che siano stati i francescani spirituali o i domenicani predicatori ad eliminarlo. E allora quale ipotesi possiamo fare in proposito, seguendo le orme del commissario Maigret? Guardate sul punto 7 del repertorio. Per indagare sulla misteriosa morte di Sigieri bisogna partire dalla constatazione che lui ammira Federico II di Svevia, parteggia per i Ghibellini ed è molto contrariato dal fatto che il Papa Clemente IV, Guido Fulcodi, personaggio a noi noto, si sia schierato, abbiamo detto, contro Manfredi, il figlio di Federico II, che sta governando la Sicilia, che la Chiesa rivendica come feudo, e per spodestarlo, dopo averlo comunicato, abbia chiesto aiuto a Carlo d'Angiò, il fratello del re di Francia, Luigi IX il Santo, il quale Carlo d'Angiò, sappiamo, Nel 1266 scende in Italia e nella battaglia di Benevento sconfigge Manfredi, che muore combattendo, e in seguito a questo avvenimento il regno di Sicilia e gran parte del territorio del sud Italia passa alla dinastia degli Angioini. Ma l'ambizione di Carlo d'Angio, che fa finta di avere a cuore le sorti della Chiesa, in realtà mira ad estendere la sua influenza su tutta l'Italia, sostenendo ovunque la fazione dei Guelfi, e le ruberie, le prepotenze dei francesi rendono odiosi alla popolazione meridionale i nuovi dominatori, e il malcontento che serpeggia da Roma in giù esplode in una violenta rivolta a Palermo, che aveva perso il titolo di capitale a favore di Napoli. Una rivolta scoppiata il lunedì di Pasqua del 1282, sull'ora del vespro, prima del tramonto. Nella chiesa di Santo Spirito, alla periferia di Palermo, oggi questa chiesa si trova all'interno del cimitero di Sant'Orsola, con la guida della città e navigando in rete potete visitarla, si stava celebrando il rito del lunedì dell'angelo, con la relativa festa popolare, quando un soldato angioino, col pretesto di accertarsi se portava delle armi, fa una perquisizione un po' troppo violenta su una ragazza, e in seguito a questo fatto il soldato rimane ucciso nel tumulto che si viene a creare, e scoppia la rivolta che da Palermo si estende a tutte le città siciliane. Le guarnigioni angioine vengono sopraffatte, e questo avvenimento rivoluzionario, guardate, ha una grande risonanza in tutta Europa. A Parigi molti inneggiano l'insurrezione popolare di Sicilia, e tra questi c'è anche Sigeri, che è, come sappiamo, dichiaratamente anche angioino. I siciliani, e per la prima volta un popolo viene ad assumere un ruolo sul piano politico, guardate, per la prima volta, il primo popolo che è quello dei siciliani che assume un ruolo politico, sanno di non poter resistere contro l'esercito di Carlo d'Angio, che muove da Napoli per andare a reprimere la rivoluzione siciliana. E allora i delegati del popolo chiedono aiuto al re Pietro III d'Aragona, che aveva sposato una figlia di Manfredi, Costanza, l'ultima erede degli Svevi. Pietro III, sbattato la penisola iberica lì di fronte, Pietro III sbarca in Sicilia con il suo esercito in aiuto degli insorti, e ha inizio la cosiddetta guerra del vespro. Questa guerra tra angioini e aragonesi dura 20 anni, perché le guerre cominciano e poi saranno brevi e poi dura 20 anni, coinvolge tutta l'Italia meridionale e si conclude con la pace di Caltabellotta nel 1302. L'accordo prevede che l'Italia del Sud rimanga agli Angioini, mentre la Sicilia dopo i Fenici, i Greci, i Cartaginesi, i Romani, i Vandali, gli Ostrogoti, i Bizantini, gli Arabi, i Normanni, gli Svevi, gli Angioini, guardate l'elenco lo fa Don Fabrizio, il principe di Salina, l'erede dei Gattopardi, è lui che ti fa l'elenco, in quella pagina famosa del romanzo di Tommaso di Lampedusa. Ebbene, la Sicilia passa sotto una nuova dinastia, quella d'Aragona, e con gli aragonesi comincerà poi anche la saga dei viceré. Avete riletto i viceré di Federico De Roberto? Noi abbiamo letto un po' di pagine a suo tempo. Ma veniamo al dunque, no? Cioè, la conoscenza, seppure a grandi linee, del quadro storico fa da preambolo all'indagine che abbiamo fatto. Abbiamo fatto un preambolo per imbastire un'indagine sulla misteriosa morte di Sigeri, il quale nel 1284, in piena guerra dei Vespri, arriva a Orvieto presso Papa Martino IV, che era stato eletto dopo 6 mesi di trattative e di scontri per l'intervento autoritario di Carlo D'Angiò, che aveva imposto il suo candidato, era lui, un prelato francese, sottomettendo con la forza le famiglie rivali degli Annibaldi e degli Orsini, che si stavano sanguinosamente scontrando per fare papa uno dei loro, no? E quindi inevitabile che Martino IV sia sottomesso a Carlo D'Angiò e sia obbligato a schierarsi a favore degli Angioini contro i siciliani in rivolta, e deplori l'intervento aragonese in Sicilia lanciando la scomunica su Pietro III. Ora, per questa sua politica filo angioina, Martino IV, che è magnanimo ma è privo di carattere, è stato sempre inviso tanto ai nobili quanto al popolo romano, che non sopporta più i soprusi degli Angioini, e di conseguenza Martino IV ha sempre dovuto risiedere fuori Roma, prima a Montefiascone, poi a Orvieto, sempre però nei pressi del pescoso lago di Bolsena. È lecito pensare che Sigeri, al quale invece il carattere non manca, in stato di prigionia, ecco perché Sigeri va anche dal Papa, ma ospite del Papa, il Papa vuole anche sapere il suo parere, oppure deve confidarsi con qualcuno, perché è nelle mani di Carlo D'Angiò, e lui deve stare zitto perché la Chiesa in questo momento è nelle mani di Carlo D'Angiò. Abbia di sicuro Sigeri, con la sua capacità dialettica, cercato di far cambiare opinione a Martino IV nei confronti degli Angioini, che agivano chiaramente per i loro interessi e non per quelli della Chiesa. È lecito pensare che Sigeri abbia ricordato a Martino IV di essere stato canonico di Tours. Dante traduce Tours con il termine torso. Cosa c'entra Dante? Dante c'entra, no? Città, come sappiamo, sede dell'importante scuola fondata da Alcuino di York, l'iniziatore della scolastica, che 4 secoli e mezzo prima aveva insegnato a Carlo Magno l'arte della mediazione. Ma come? Tu sei stato vescovo di Tours tu devi agire diversamente, non hai carattere, gli dice Sigeri, probabilmente, no? È lecito pensare che Sigeri, con la sua lucida eloquenza, abbia consigliato a Martino IV di non schierarsi con il malaffare angioino, ma di proporsi come mediatore per far cessare la guerra del Vespro. Cioè, il Papa deve fare in modo che questi facciano la pace almeno, cioè la Chiesa deve pacificare, servire il popolo. È lecito pensare che Sigeri abbia detto questo, perché così la pensa. E allora, mettendo insieme queste considerazioni, è lecito pensare che ad armare la mano del sicario che ha ucciso Sigeri di Brabante sia stato ancora una volta Carlo D'Angiò, come probabilmente Carlo D'Angiò ha fatto avvelenare Tommaso d'Aquino, che la pensava allo stesso modo. Che Carlo D'Angiò voleva il Papa succube e obbediente ai suoi voleri. Ma noi abbiamo ipotizzato solo degli indizi, frutto di una riflessione prodotta sulla scia della didattica della lettura e della scrittura. E purtroppo, anche se abbiamo teorizzato anche un movente, un valido movente, non possiamo produrre le prove per poter portare Carlo D'Angiò in tribunale a rispondere dell'omicidio di Sigeri di Brabante e anche di Tommaso d'Aquino. E a proposito del movente, attenzione, pochi mesi dopo, perché c'è un altro mistero qui, nel marzo del 1285, a causa di una violenta indigestione, muore anche Martino IV. E anche in questo caso in circostanze mai chiarite, se non con un intervento calunnioso che contempla la macchina del fango e consolida il movente, però, il quale, Martino IV, con la mediazione della sapienza poetica di Dante, va a finire in purgatorio, e la presenza di Martino IV nella sesta cornice del purgatorio, quella dei golosi, dovrebbe giustificare la sua morte per violenza e indigestione. Ma noi sappiamo che Dante raccoglie una diceria, cioè qualcuno, per gettare discredito su di lui nel descrivere questo Papa, che guardate risulta invece essere una persona magnanima e quasi santa, lo presenta come un grande vizioso della gola, e questa voce calunniosa è stata molto probabilmente messa in giro ad arte per coprire il fatto che di solito, come ben sapete, ricordate Claudio in mezzo a quelle donne Agrippina e Messalina, le violente indigestioni nascondono da lunghissima data un avvelenamento. È per questo che mi sono permesso di disdire la cena a casa del Papa. Meglio le mense della Caritas, finché c'è in giro Carlo D'Angio. Poi tra poco eliminiamo, e quindi, capite? Ora, Dante utilizza questa diceria secondo la quale Martino IV, che non disdegnava la buona tavola, la cucina di Monte Schiascone e di Orvieto, sarebbe morto per un'indigestione di anguille annegate nella vernaccia, di cui era molto ghiotto. Ora, vi dice qualcosa la viscida parola anguilla? Non potete. E l'alcolico termine vernaccia vi fa venire qualche pensiero particolare? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Con quali versi Dante presenta Papa Martino IV nel canto 24 del Purgatorio? Guardate sul punto 8 per concludere. Il canto 24 del Purgatorio della Divina Commedia, siamo nella sesta cornice, quella dei golosi, viene anche chiamato, ora possiamo dire soltanto alcune cose, ma poi se volete ve lo leggete, il canto dei tre fratelli, perché Dante vuol far riflettere la lettrice e il lettore sulle sorti dei tre fratelli Donati, Forese, Donati, che Dante incontra e con il quale conversa, Piccarda, Donati, la vittima immolata, della quale Dante vuole sapere la sorte perché è una ragazza che a lui piaceva molto, e Corso, il cattivo, del quale si prefigura la rovina, Corso Donati. E ora, a quest'ora, non abbiamo il tempo di raccontare gli avvenimenti legati a questi tre personaggi, Forese, Piccarda e Corso Donati, ma questa è una curiosità che vi potete togliere facilmente leggendo i versi, le note e i commenti esplicativi che sono contenuti nelle pagine del vostro volume della Divina Commedia. Fate questo esercizio. Guardate, c'è di mezzo anche la prima parte, potete leggere, di questo canto, c'è di mezzo anche il solatio convento delle Clarisse di Monticelli. Sapete dove? A Monticelli, non so, le ragazze di Monticelli. Cioè, in questo canto Dante vuole esaltare, parte da lontano questa cosa, vuole esaltare la virtù della temperanza. Cioè, contrasta subito pensare. Una virtù salutare nella vita quotidiana, nella vita intellettuale, nella vita dell'arte e in particolare nella vita politica e civile. Ci sarebbe bisogno di temperanza. Il canto 24 del Purgatorio della Divina Commedia è veramente ricco di concetti e di immagini e merita di essere letto. Quale di queste parole, a proposito di temperanza, cosa vuol dire temperanza? Misura, sobrietà, frugalità, modestia, discrezione, o quale altra mettereste per prima accanto alla parola temperanza? Vedete che soprattutto è necessaria nella vita politica e civile la temperanza. Scrivetela la stessa parola. E ora, per concludere, leggiamo i versi in cui Dante presenta al Papa Martino IV secondo la diceria legata al suo presunto vizio della gola. Guardate lì, c'è il testo e c'è il commento dal canto 24 del Purgatorio, dal verso 16 al verso 24. Si disse prima, guardate, Forese Donati che stava parlando e che ha detto prima una cosa a Dante, quindi a noi questo adesso non interessa. E poi Forese Donati aggiunge un'altra considerazione: qui non si vieta di nominar ciascun, qui dice è necessario nominare le anime, da che si munta nostra sembianza via per la dieta, poiché ciascuna anima è così smagrita, siamo nella cerchia dei golosi, ciascuna anima è così smagrita dal digiuno da risultare irriconoscibile. Questi, costui, e mostrò col dito, indicò col dito, è Buonaggiunta da Lucca. E qui compare l'anima di Buonaggiunta Urbicciani, che è un rimatore contemporaneo di Dante, perché però Dante considera Rozzo e pedissequo imitatore dei trovatori provenzali. E quella faccia di là da lui, e quella faccia accanto a lui che vedi, più che l'altre trapunta, che sembra più rinsecchita delle altre, ebbe la Santa Chiesa in le sue braccia, ha avuto tra le sue braccia la Santa Chiesa, è un Papa, è Papa Martino IV. Dal torso fu, che fu canonico a Tur e purga per digiuno, e qui espia col digiuno l'anguille di Borsena e la vernaccia. Vedete, e qui è da Martino IV, che ebbe la Santa Chiesa in le sue braccia, dal torso fu e purga per digiuno l'anguille di Bolsena e la vernaccia. Dante, come al solito, è formidabile. Sappiamo, attenzione, un attimo, un minuto, che martedì 8 dicembre si apre il giubileo della misericordia. Il Papa l'ha indetto apposta per il nostro percorso, mica per altri motivi.
Appunto, che lo sapeva.
E lo sapeva, e glielo ho comunicato per tempo.
Ah.
Perché? Ma perché anche sul territorio che stiamo attraversando viene aperto un giubileo, no? E il primo giubileo della storia della Chiesa, quella del 1300, quindi vedete che più puntuali di così la scuola non potrebbe essere. Ma che cos'è un giubileo? E che cos'è stato il giubileo del 1300? Ora, per rispondere a queste domande dobbiamo seguire la via dell'alfabetizzazione culturale e funzionale, ne parleremo la prossima settimana, con lo spirito utopico che lo studio porta con sé. Quindi non perdete l'ultimo itinerario prima della vacanza natalizia, l'ultima lezione dell'anno 2015. Soprattutto, volete forse perdere l'indulgenza plenaria concessa a tutte le persone di buona volontà che non perdono mai la volontà di imparare? Questa è l'indulgenza che concede la scuola. Il Papa è d'accordo, e quindi è un gesuita, quindi è d'accordo. Gesuiti, Ignazio di Loyola, va a buscare la volontà di Dio. Lo studio è uno degli elementi fondamentali per accalappiare la volontà di Dio, così dice. Quindi la scuola è qui, il viaggio continua, quindi siate indulgenti e fate di necessità virtù, come dice Averroè, come dice Sigeri, come dice Dante. Buonanotte.